Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Gli speciali di Radio dalla parte del torto.
Care amiche, cari amici di Radio dalla parte del torto, questa trasmissione vuole essere probabilmente un aiuto per prendere una decisione rispetto al referendum. Noi una decisione l'abbiamo già presa, cercheremo di spiegarvi anche il perché. Io sono Letizia Baldoni e con me c'è
Pietro Stramba Badiale.
Eccolo qua.
E dobbiamo fare subito una precisazione. Durante le campagne elettorali e le campagne referendarie, gli organi di informazione sono normalmente tenuti alla cosiddetta par condicio.
Certo.
E quindi non dovrebbero prendere posizione da una parte o dall'altra, ma dovrebbero presentare tutte le posizioni. C'è però un'eccezione a questa regola. E l'eccezione è rappresentata dagli organi di informazione, che siano carta stampata, che siano radio, che siano televisioni, che sono diretta emanazione e proprietà di associazioni che come tali prendono posizione. E quindi noi, non essendo tenuti alla par condicio, in questo caso prendiamo una netta posizione a favore di una parte. Qual è questa parte?
Ma indovinate, noi vogliamo votare per il no e siamo convinti di questo, anche se essendo delle persone molto ragionevoli e alle quali anche no piace sempre informarsi, eccetera, ci siamo posti delle domande, ci sono venuti dei dubbi e quindi diciamo che ci abbiamo ragionato sopra, vero Pietro? Non è una decisione presa così a livello ideologico e basta.
Sì, diciamo che non è sicuramente una posizione per partito preso, non si sa poi quale partito, visto che anche tra i partiti le
no,
posizioni sono
partito.
Ecco, non sono molto, molto nette, diciamo così. Ci sono partiti, certo, che invitano a votare sì, avendo una buona fetta dei loro rappresentanti che sono decisissimi a votare no, e devo dire anche viceversa, peraltro.
E viceversa,
ecco,
certo.
Quindi non è per partito preso, è una scelta fatta sulla base di valutazioni, e adesso cercheremo di condividere tutti insieme queste valutazioni e anche i dubbi che ci possono essere venuti e che magari abbiamo ancora adesso.
Certo, perché la confusione diciamo che è proprio tanta, e anche se la campagna elettorale è stata lanciata ormai da un po' di tempo e poi anzi è stata sospesa e poi ripresa, no, dopo il lockdown, e perché il referendum, comunque la data del referendum era stata posticipata. Ricordiamo che si va a votare per il referendum il 20 e il 21 settembre, quindi tra pochissimi giorni. Cerchiamo di partire anche proprio dal testo del referendum, anche un po' a dire magari come funziona questo tipo di, quando insomma siamo chiamati a esprimerci per un referendum. Pietro, io so che tu hai il testo del quesito, quindi se lo vuoi leggere.
Il testo che troveremo sulla scheda è molto molto semplice. Si leggerà: approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Sotto ci sono due caselle, una con scritto sì e una con scritto no, e si tratta di mettere un segno, barrare la casella della scelta che si vuole fare. Allora, forse bisogna sottolineare alcune particolarità. Questo è un referendum costituzionale che ha una disciplina completamente diversa da quella dei referendum abrogativi ai quali siamo abituati, perché già dal 1974 referendum sul divorzio in avanti ne sono stati fatti già molti. Allora, a differenza del referendum abrogativi, in questo caso sì vuol dire sì e no vuol dire no, che sembra una banalità, ma in tema di referendum non lo è, perché di solito è il contrario.
Io esatto, dico, esatto, abbiamo detto che vogliamo chiarire un pochino di cose, questa mi sembra molto importante.
Ecco, se siamo d'accordo...
Il referendum è sempre un po' un trabocchetto, rischi di non comprendere quello che vai a fare, se metti sì che succede, se metti no che succede. Quindi in questo caso non è un referendum abrogativo, e come funziona?
È un referendum confermativo, quindi essendo confermativo... Appunto, se io voglio che la modifica della Costituzione venga entri in vigore, devo votare sì. Se voglio che venga respinta e che quindi la Costituzione rimanga quella che è adesso, allora devo votare no. L'altra differenza fondamentale rispetto agli altri tipi di referendum è che in questo caso non c'è quorum. Mentre nei referendum abrogativi, se non vota il 50% più uno degli aventi diritto al voto, il referendum non è valido, è come se non ci fosse stato, certo. E quindi la legge rimane quella che è. Nel caso del referendum confermativo, del referendum costituzionale, non importa quante persone vanno a votare, al limite una sola persona va a votare, il suo voto è quello che decide se la riforma della Costituzione si fa oppure no. Quindi è importante, ecco, se si ha a cuore il risultato, che sia il sì o che sia il no in questo caso, ma se si ha a cuore il risultato del referendum, è importante andare a votare, non si può delegare agli altri.
Certo, anche perché io credo che saremmo tutti più contenti di sapere che il cambiamento che avviene, avviene perché in tanti lo hanno deciso, non perché l'ha deciso soltanto, lo hanno deciso soltanto poche persone. Poi mi sembra importante proprio ripartire da questa questo chiarimento, perché si può passare, diciamo, a uno step successivo, dove noi cittadini siamo chiamati a decidere appunto di confermare o meno un no o un sì, ma diciamo che ne abbiamo sentite di tutti i colori, abbiamo sentito veramente tanto. Tranne che io, Pietro, so che tu non guardi la televisione, e io ancora qualcosa invece guardo, ma quando ci sono state i confronti tra il no e il sì, quelli del sì non si sono presentati. A me è capitato di accendere la televisione, cercare di guardare questa trasmissione elettorale, diciamo, e aver trovato che i rappresentanti del sì non andavano in TV. Ora, questo anche è un fatto abbastanza bizzarro, un po' mi è sembrato molto, molto strano. Invece, per quanto riguarda il no, abbiamo avuto anche qui, insomma, ci si è organizzati come cittadini, sono nati dei gruppi Facebook, sono nate piccole organizzazioni e dei veri e propri movimenti per il no, giusto?
Sì, anche a livello a volte di singoli quartieri perfino.
Sì, sì, certo. E allora, diciamo che sono molto importanti. Ecco, facciamo un altro passo avanti ancora. Sono molto importanti le argomentazioni a sostegno del no o a sostegno del sì. Perché allora quelle del sì sono tutte legate a questo benedetto, diciamo quasi unico slogan, ma dobbiamo risparmiare, quindi facciamo che lo Stato risparmia tagliando i parlamentari. Ma è proprio vero che tagliando i parlamentari avremo tutto questo grande risparmio? È proprio vero che l'Italia riuscirà a risparmiare tanti soldi in questo senso?
Beh, sicuramente. Ora lo vediamo, però, sicuramente insomma. Tanti, però io direi di fare una prima piccola pausa per riposare le orecchie delle persone che ci ascoltano, in modo da poter poi inondare con tutte le motivazioni del
con
voto.
Con tutte le argomentazioni, certo, va bene.
E allora
d'accordo.
A tra poco.
Parlando del grande risparmio che i sostenitori del sì pensano ci sarà se appunto vinceranno sul referendum che riguarda il taglio dei parlamentari. Sarà proprio così? Sarà proprio vero che ci sarà un grande risparmio economico? Allora, io ho letto degli articoli, ho letto dai giornali, insomma, mi sembra di avere capito che in realtà questo risparmio sarebbe sì importante, ma la metà di quanto sostengono quelli del sì. E poi questa storia dell'economia, ma è proprio giusto fare economia sui nostri parlamentari? Cioè, non sarebbe meglio cercare invece di sostenere chi lavora al Parlamento e ci rappresenta? Magari anche io butto là, ma secondo me anche con degli investimenti migliori, diversi, richiedendo forse un impegno maggiore. Ho anche letto che si fa economia tagliando i parlamentari, però non si toccano altre voci di spesa della Camera e del Senato, che invece sono ingenti. Quindi in realtà questa economia si riduce ancora. Poi avrai sentito, no, Pietro, una delle motivazioni per votare no è che questo risparmio sarebbe l'equivalente di un caffè a testa per ognuno di noi cittadine e cittadini, quindi 0,95 centesimi per ognuno di noi spesa annua. Ma ne vale davvero la pena di togliere, ridurre il numero dei parlamentari per un caffè?
Ma non lo so se per un caffè. Certo, il ragionamento questo del risparmio, intanto in sé è campato per aria, perché quando parliamo di un risparmio teorico di 60 milioni di euro all'anno, pari appunto a circa un euro per ogni cittadino italiano, è chiaro che stiamo parlando di neanche di briciole, stiamo parlando di molecole rispetto al bilancio dello Stato, rispetto al fatto che sì, si risparmiano 60 milioni di lì, ma non si muove un dito per magari evitare di ritrovarsi, come da relazione dell'Agenzia delle Entrate, con 900 e rotti miliardi, non milioni, miliardi di euro di crediti per tasse, imposte, sanzioni non riscosse, e per il oltre il 90%, stiamo parlando di quasi 800 miliardi di euro non esigibili, perché riferiti a aziende fallite, a persone morte, a nullatenenti, eccetera. E quindi forse appunto servirebbero investimenti in altri settori che consentirebbero di fare risparmio, o comunque di recuperare denaro per lo Stato e quindi per i servizi, per tutti noi, in un altro modo. Ma io vorrei in questo caso questa motivazione del sì, che io trovo particolarmente gretta, sì, vorrei fare un passo indietro brevemente.
Prego.
Secondo me tutto è cominciato quando, prima ancora che diventasse importante il Movimento 5 Stelle, quando ancora la Lega non era quel partito fascio populista che è adesso, c'era chi ha tirato fuori, e mi sto riferendo a giornali come il Sole 24 Ore e il Corriere della Sera, parlo degli anni intorno al 2008, 2009, 2010, quando è cominciata la crisi innescata dalla crisi dei subprime in America, la grande crisi, insomma, di una dozzina d'anni fa, ecco, hanno cominciato a tirar fuori il discorso dei costi della politica. Allora, dire che il funzionamento delle istituzioni è un costo della politica, e ovviamente politica è una brutta parola nella loro accezione, significa screditare le istituzioni democratiche. Dovremmo parlare di costi delle istituzioni, o meglio ancora, dei costi della democrazia. Quanto siamo disposti a spendere per garantirci istituzioni democratiche? Questa è la vera domanda. E di fronte a questa domanda la mia personale risposta è: la democrazia non ha prezzo. Quello che costa, costa. Anche perché comunque stiamo parlando di briciole. Siamo sempre lì. Cioè il costo delle nostre istituzioni, che pure possono essere modificate, razionalizzate, per carità. Non dimentichiamo che comunque il bilancio della Camera dei Deputati è calato quasi della metà negli ultimi 15 anni. Cioè non è che sono stati con le mani in mano che hanno continuato a sperperare soldi. Addirittura qualcuno dice bisogna tagliare gli stipendi dei dipendenti della Camera e del Senato e bisogna mandarne a casa molti. Bene, si vuole come al solito colpire i lavoratori, colpire chi dopo aver fatto un regolare concorso è stato assunto, eccetera. D'altra parte è in corso un furibondo attacco a tutta la pubblica amministrazione. Per esempio in questo periodo gli insegnanti sono sotto un attacco pazzesco, fannulloni, 3 mesi all'anno di vacanze, eccetera. Ecco, nei confronti dei parlamentari è un po' la stessa cosa, perché si fa finta e si cerca di far credere a chi non conosce le istituzioni e i loro meccanismi che l'attività del parlamentare si esaurisca nelle sedute plenarie dell'Assemblea, che sono una minima parte del lavoro parlamentare, perché il resto si svolge nelle commissioni, si svolge nel sindacato ispettivo, si svolge sul territorio, si svolge nelle missioni. Insomma, non è vero che i parlamentari non lavorano. E i parlamentari devono essere messi in condizione di lavorare in modo libero, indipendente e non troppo facilmente soggetto a pressioni. I famosi 2.500 euro al mese di cui favoreggiavano i 5 Stelle quando parlavano del Parlamento come di una scatoletta di tonno, e già questo dice molto della loro concezione dello Stato e delle istituzioni. Ma un parlamentare a 2.500 euro al mese, perdendo tutte quelle cose, tutti quei benefit che sembrano così privilegi, ma che fanno parte dei costi delle istituzioni, a quel punto sono esca facilissima per chi vuole corrompere. Il parlamentare deve essere messo in condizioni di essere incorruttibile. Ovviamente deve anche essere processato, condannato, messo in galera e buttata via la chiave se si fa corrompere lo stesso.
Esatto. Allora, io sono molto d'accordo con te, hai toccato dei punti nodali, direi. Indubbiamente questo fatto che con la crisi dal 2008, partendo in America, eccetera, è nato questo, no, forse si è rinforzato questo antiparlamentarismo che sembra essere la soluzione, no, a tutti i problemi economici di un paese. Allora, questo spostato nel concreto, no, al di là dell'ideologico, poi ti porta a un Parlamento e a un Senato, forse soprattutto il Senato, che funzionano sicuramente a ranghi ridotti. E come dici tu, i tagli al personale suonano proprio male, cioè non sembra una cosa logica tagliare tutto il personale che lavora con i parlamentari e per i parlamentari, affinché invece ci sia una certa efficienza nel Parlamento. Se tagliati, come si fa a lavorare? Allora bisogna rispendere anche di più, pagare uffici, collaboratori, per riavere, diciamo, il livello di efficienza attuale, cioè mi sembra una questione poco logica. E per quanto riguarda l'antiparlamentarismo sostenuto molto dai populismi attuali e purtroppo anche quelli del passato, perché insomma poi vedremo che ci sono varie connessioni, diciamo, con chi già aveva voluto ridurre i parlamentari in passato e l'ha fatto, è un concetto secondo me fondamentale, che mi piacerebbe proprio che lo ascoltassero ben spiegato da Piero Filotico del Comitato per il No, in questo file che noi adesso manderemo in onda. Mi piacerebbe tanto che lo ascoltassero soprattutto i giovani, per potersi magari chiarire le idee, conoscere meglio da dove veniamo e perché la democrazia è così tanto importante. Quindi Pietro, se stai d'accordo, io adesso manderei il contributo audio di Piero Filotico del Comitato per il No.
Bene, ascoltiamolo.
Salve a tutti, mi chiamo Piero Filotico e voterò decisamente no al referendum del 20 settembre. È stata una decisione meditata e basata su vari punti. Il primo è che nessuna delle ragioni che i sostenitori della riforma adducono abbia una qualche consistenza. Si dice che la proposta tenda a far risparmiare allo Stato 100 milioni all'anno, e cioè 500 nell'intera legislatura. Ora, premesso che questo totale è stato autorevolmente contestato, a me pare che se fosse stato davvero il risparmio il nobile scopo di tutto questo, si poteva tranquillamente intervenire altrove, per esempio sulle indennità dei parlamentari, sui loro rimborsi spese, su qualcuno dei benefici accessori di cui godono, oppure ancora sul sistema che governa le due camere, sulla macchina, sul personale, sulla semplice stampa di tutti i documenti che vengono proposti ogni giorno. C'era solo da scegliere e decidere. Ma questo non avrebbe soddisfatto la bestia dell'antiparlamentarismo, quella bestia allevata forse inconsciamente con la prima indecente legge elettorale, ricorderete la porcata di Calderoli del 2005, che sottraeva ai cittadini per la prima volta la possibilità di scegliere i propri rappresentanti e soprattutto consentiva ai vertici dei partiti, questi la vera casta, di fare eleggere i propri fedelissimi, ancorché incapaci, impreparati e troppo spesso privi di senso del dovere, pronti a vendersi al miglior offerente, e non credo di aver bisogno di far nomi. È nato allora e si ritrova oggi in molti commenti dei sostenitori del sì quel sentimento di disprezzo, di livore verso il Parlamento, a detta di costoro pieno di corrotti e nullafacenti, oppure che si arricchiscono alle nostre spalle. Ma è qui l'errore grossolano, prendersela con l'istituzione Parlamento, anziché con chi ha creato scientemente questa deplorevole situazione. Vedete, io credo che dobbiamo tutti il massimo rispetto per la nostra Costituzione, scritta dopo lunghe e animate discussioni dalle menti più brillanti della cultura e della politica dell'epoca, che, indipendentemente dal movimento politico di appartenenza, erano animate solo dal generoso intento del bene del paese che usciva martoriato dal conflitto mondiale, da una guerra fratricida e da 20 anni di dittatura. L'Italia è una repubblica parlamentare e il Parlamento deve rappresentare proporzionalmente il paese. Questo afferma la Costituzione, che è una macchina perfetta, ma è delicata e costruita in modo che la democrazia fosse un faro ineludibile. Non è pensabile che venga modificata una sua pur piccola parte senza che si verifichino, anche se non immediati, pericolosi contraccolpi. La proposta Italia del Parlamento ha un solo obiettivo: soddisfare l'astio dell'antiparlamentarismo. Parlare di risparmio e di maggiore efficienza del processo legislativo, tra l'altro mai dimostrato e indimostrabile, è solo ridicolo e dimostra la faciloneria con cui si tratta la materia. Questa faciloneria appare in tutta evidenza nel terzo motivo del sì. Tra Camera e Senato abbiamo troppi parlamentari, si dice, e si fa un confronto numerico con altri parlamenti. Ora mi permetto di obiettare. Ma chi ci ha imposto questo confronto? Spesso grossolano, se non errato, quando si tirano in ballo, per esempio, stati federali. Che senso ha confrontare la nostra Repubblica con la sua storia millenaria, la sua cultura, la sua Costituzione, con nazioni che hanno tutt'altro passato? Nessuno. Non ha nessun senso. Ridiamo invece dignità al Parlamento, il luogo in cui si devono confrontare le idee, discutere e approvare le leggi. Sfatiamo i falsi miti della governabilità e della democrazia diretta. Esigiamo una legge elettorale degna di questo nome che non tradisca la volontà dei costituenti. Ricordo che l'articolo 1 dichiara la sovranità appartiene al popolo e soprattutto non tradisca il principio di ogni Parlamento per cui ne possono far parte solo i migliori tra i cittadini, i più preparati, i probi, coloro che onorano il proprio paese. In altre parole, la presenza nel Parlamento risponde a un'esigenza di qualità e niente a che fare con la quantità che va rapportata alla popolazione. Ma non mi pare che le forze politiche siano sensibili a queste richieste. Eppure qui il pericolo, che lo scopo sia giungere a un Parlamento gradualmente delegittimato e ridotto a un luogo dove si approva passivamente e bovinamente ciò che è stato deciso altrove, come già accade fin troppo spesso col ricorso ai decreti legge e al voto di fiducia. Questa è l'antitesi della democrazia. Ci aveva già pensato Berlusconi proponendo che potessero votare solo i capigruppo dei partiti. E oggi il giovane Casaleggio fa un passo in avanti. In futuro il Parlamento non servirà più, ha dichiarato con insidiosa disinvoltura. Il taglio su cui voteremo dovrebbe quindi essere il primo passo in questa direzione? E allora io dico ancora una volta, decisamente, no. Grazie.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Riprendiamo solo per un momento il discorso del risparmio economico. Abbiamo detto si tratta in realtà di circa un euro a testa per quanto ci riguarda. Ne vale la pena davvero di ridurre? Che cosa di ridurre? La rappresentanza democratica in Parlamento di noi cittadini. perché comunque non dimentichiamo mai che i parlamentari ci rappresentano, siamo noi che li votiamo, li scegliamo e li mandiamo lì seduti su quegli scanni a cercare di fare le leggi e di prendere i provvedimenti giusti per quello che è il funzionamento di un paese e che riguarda poi la vita di tutti noi. Quindi vanno a fare un compito importantissimo, di grande responsabilità. Allora, è proprio giusto tagliare anche la rappresentanza democratica, cioè questo rapporto tra il numero degli abitanti e il numero dei parlamentari, quanto è importante. Rispetto all'aspetto economico di cui abbiamo parlato in precedenza, trovo sull'Espresso che l'11 settembre è uscito con un simpatico articolo, una raccolta di affermazioni da parte di 100 nomi di persone di varia provenienza che si esprimono per il no. Persone che provengono dal mondo accademico, dalle associazioni, dal cinema, gli scrittori, i musicisti. Allora, parlando di risparmio economico, Pietro, mi viene in mente di andare a cercare il parere di un economista, perché mi sembra adatto. E l'economista, l'ho trovato, si chiama Marco Onado e dice: gli svantaggi del taglio dei parlamentari non associati a una riforma complessiva sono molto inferiori ai vantaggi. E qui abbiamo la voce anche di un economista, quindi a sostegno, diciamo, del nostro ragionamento. Torniamo al discorso della rappresentanza, che mi sembra fondamentale. Noi viviamo in una democrazia e quindi la nostra rappresentanza è la base della nostra vita.
Sì, indubbiamente la questione della rappresentanza del paese è un punto essenziale della democrazia e in qualche modo è sempre collegata anche alla questione della funzionalità, diciamo, usiamo un brutto termine, della produttività delle istituzioni, perché indubbiamente, e questo è un altro argomento a favore del no, indubbiamente una drastica riduzione del numero dei parlamentari attuata da sola, senza altre misure, quindi senza per esempio una modifica della struttura e delle funzioni delle istituzioni parlamentari, comporta il fatto che sarà difficilissimo riuscire con pochi parlamentari a dare vita e contenuti a tutte le commissioni parlamentari, perché già oggi Molti parlamentari, oltre che essere in una commissione, devono essere supplenti in una, nell'altra ancora, soprattutto chi fa parte dei gruppi parlamentari più piccoli. Se si riduce molto il numero dei deputati, a quel punto diventa ancora più complicato riuscire a coprire tutto. Ma tornando invece al tema che ponevi poco fa della rappresentanza, questo è un tema molto, molto complesso e molto delicato, perché intanto ci sono infinite sfaccettature. Per esempio, uno dei cavalli di battaglia del sì è il fatto che l'Italia è il paese che ha il maggior numero di parlamentari nelle camere direttamente elettive, cioè mettendo insieme Camera e Senato, tradotto in parole povere. E effettivamente, se noi andiamo a guardare una tabella relativa almeno all'Unione Europea, la tabella fatta in questo modo, si vede che l'Italia ha 945 tra deputati e senatori eletti a suffragio universale, la Germania ne ha 709, ma 709 sono i componenti del Bundestag, cioè della Camera. Quelli che da noi sono 630, lì sono 709, perché il Bundesrat, la Camera Alta, è nominata dai Länder, quindi dai consigli delle varie, dei vari stati e regione che compongono la Germania. Nel Regno Unito i deputati della Camera dei Comuni sono 650, quindi sono più dei deputati italiani, ma ovviamente se noi assommiamo anche i senatori diventano di più e così via a scendere tutti gli altri. Se però guardiamo al dato assoluto, vediamo che il Regno Unito ha molti più parlamentari dell'Italia, perché ne ha 1430.
Sì, ne ha tantissimi.
Avendo pochissimi 5 milioni di abitanti in più rispetto all'Italia. La Francia comunque è vicinissima, perché Italia 945, Francia 925 e così via. Quindi questo discorso in sé non ha molto significato. Ha significato se si affronta una riforma complessiva in cui, per esempio, si modifica le funzioni e il modo di eleggere il Senato, come era la modifica costituzionale fatta nel 2015 e bocciata dal referendum del 4 dicembre 2016, quello che diciamo ha decretato la fine del governo Renzi. C'è da dire che, tornando indietro di 4 anni, a quel referendum io ho con assoluta convinzione votato no, perché era una riforma complessiva che trasformava le istituzioni parlamentari, e non solo, perché toccava la Corte Costituzionale, toccava il Presidente della Repubblica, cioè toccava tutte le istituzioni di rilevanza costituzionale, trasformava la nostra democrazia in qualcosa di meno
di diverso, di molto, esatto, diverso,
di meno democratico, di autoritario perfino,
certo,
per certi aspetti, certo. Quindi, come dire, il discorso è estremamente complesso. Certo, se andiamo a guardare cosa è successo in Italia dal 1948 a oggi, dal punto di vista della rappresentanza, ci sono alcune cose da dire. La prima cosa da dire è che già all'Assemblea Costituente questi problemi si sono posti tutti e sono stati affrontati lungamente, e all'interno delle commissioni che si occupavano dell'architettura della Camera e del Senato c'erano i massimi leader dei partiti, a testimonianza dell'importanza che si dava a questo tema. Lì di proposte ne sono uscite tantissime. Fra l'altro dobbiamo ricordare che l'attuale testo dell'articolo 56 della Costituzione, laddove dice che i deputati sono 630, non è il testo originario della Costituzione, perché è il testo come è stato modificato dalla legge costituzionale numero 2 del 9 febbraio 1963, di cui nessuno ha memoria, perché essendo stata approvata da più dei 2/3 dei 2 rami del Parlamento, è passata senza bisogno di alcun referendum. Il testo originale parlava di un deputato ogni 80.000 abitanti nel collegio elettorale o frazione superiore a 40.000, ma a questo numero 80.000 si è arrivati dopo una discussione infinita in cui i numeri andavano da 50.000 elettori per ogni parlamentare a 200.000 elettori per ogni parlamentare. Allora, per capirsi, nel 1948 sono stati eletti 574 deputati, corrispondenti a un deputato ogni 80.505 abitanti. Poi sono diventati 81.000 abitanti nel 63, 91.000 nel 96, 96.000 nel 2018, cioè quindi già alle ultime elezioni quella proporzione iniziale della Costituzione non esisteva più, e se vincesse il sì domenica e lunedì si andrebbe a un parlamentare ogni 150.000 abitanti. ovvero più di quelli che erano stati previsti da alcuni costituenti che parlavano di un deputato ogni 200.000 abitanti.
Sì, mi piace molto, mi sembra interessante questo tornare ai padri costituenti, al momento in cui la Costituzione è stata creata e alle loro discussioni in merito a come organizzare il Senato e la Camera dei Deputati. E, che ne dici di fare adesso una piccola pausa anche musicale e riprendere dopo, perché mi sembra, no, che questo tema sia particolarmente appassionante, questo argomento, e quindi io proporrei una pausa musicale, ci risentiamo subito dopo.
A tra pochissimo.
Pietro Stramba Badiale, riprendiamo il discorso precedente alla pausa musicale, un discorso molto importante e interessante, cioè tentare appunto il collegamento tra i padri costituenti e il momento quindi in cui la Costituzione è stata creata e le problematiche che stiamo analizzando ora, perché probabilmente insomma troveremo degli agganci e delle similarità, vero Pietro?
Ma diciamo che, come dicevano gli antichi romani, nil sub sole novi, nulla di nuovo sotto il sole. Vi leggo un brevissimo estratto di un intervento fatto dal presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini, il 27 gennaio 1947, ovvero 73 anni fa. Terracini dice: «Le argomentazioni contrarie esposte dall'onorevole Conti in realtà sembra che riflettano certi sentimenti di ostilità non preconcetta, ma abilmente suscitata tra le masse popolari contro gli organi rappresentativi nel corso delle esperienze che non risalgono soltanto al fascismo, ma assai prima, quando lo scopo fondamentale delle forze antiprogressive era l'esautorazione degli organi rappresentativi. quanto alle spese, questa è ancora più interessante, quanto alle spese, ancora oggi non v'è giornale conservatore o reazionario che non tratti questo argomento così debole e facilone. Anche se i rappresentanti eletti nelle varie camere dovessero costare qualche centinaio di milioni in più, ovviamente stiamo parlando di milioni di lire, di euro, qualche centinaio di milioni in più, si tenga conto che di fronte a un bilancio statale che è di centinaia di miliardi, l'inconveniente non sarebbe tale da rinunziare ai vantaggi della rappresentanza. Gennaio 1947. Siamo di nuovo qua dopo 73 anni. E sono gli stessi a averci riportato di nuovo qua. I populisti, i reazionari, gli ultraliberisti, quelli che dicono che lo Stato deve dissolversi, no? E quindi
sì, questo... effettivamente è abbastanza impressionante. Forse, cioè, questo mi fa pensare che probabilmente noi come nazione non è che stiamo cresciuti molto se ci dobbiamo porre sempre le stesse domande.
Ma anche cioè, perché discorso... quello sì. Che dice Terracini è che questi argomenti contro le rappresentanze parlamentari, contro le istituzioni democratiche, partono da ben prima del fascismo.
Quindi, sì, ho sentito, sì.
Ecco, 70 anni fa parlava di cose di 50 anni prima, cioè oltre un secolo fa ormai, parecchio oltre un secolo.
Quindi
fa.
È inevitabile ogni tot anni riprendere in mano la questione, no? Perché già abbiamo, saranno insomma una quarantina d'anni che i vari partiti di destra e di sinistra stanno cercando di fare una modifica costituzionale.
Quindi, teniamo conto che uno dei più fieri oppositori all'ampliamento del numero dei parlamentari fu Luigi Einaudi, poi diventato Presidente della Repubblica, liberale. C'era sicuramente, si vede dai lavori della Costituente, che più o meno la collocazione verso destra o verso sinistra corrispondeva abbastanza precisamente a una collocazione più restrittiva o più ampia per il numero dei parlamentari. Cioè i partiti popolari premevano per avere più parlamentari, proprio per dare più compiutamente senso alla rappresentanza. Quello che c'è da domandarsi è se tutto questo oggi abbia significato. E qui si apre qualche dubbio rispetto al fatto che sia giusto respingere questa riforma, perché tutto sommato uno dei temi che sono stati agitati spesso per cercare di arginare quel problema storico che ha afflitto l'Italia per più di 60 anni dei governi che duravano 3 mesi, 4 mesi, 6 mesi, e cioè il ricatto dei piccoli partiti e dei piccolissimi gruppi parlamentari. È chiaro che meno parlamentari ci sono, meno piccoli gruppi ci saranno. Quindi da questo punto di vista si perde qualcosa in rappresentanza, si guadagna forse qualcosa in governabilità. Forse perché, siccome uno dei capisaldi, e questo sì va difeso strenuamente nel caso che qualcuno ci riprovi, il Movimento 5 Stelle voleva farlo, poi la cosa per fortuna non ha avuto seguito, quel vero caposaldo della democrazia, che è l'articolo della Costituzione che dice che i deputati e i senatori rappresentano la nazione senza vincolo di mandato, perché se ci fosse il vincolo di mandato allora non serve un Parlamento, serve un consiglio d'amministrazione in cui un rappresentante per ogni partito vota e ha il numero di azioni corrispondente ai suoi voti, ma chiaramente non è più democrazia, è tutt'altra cosa. Però l'assenza di vincolo di mandato significa il trasformismo, o quantomeno la possibilità per un parlamentare che non condivide più le posizioni assunte dal suo gruppo, dal suo partito, se ne va da un'altra parte. E così regolarmente abbiamo visto nelle più recenti elezioni, diciamo dal 2008 a oggi, che i piccoli gruppi sono andati via via scomparendo il giorno dopo le elezioni e poi pian piano si sono formati dei piccoli, piccolissimi gruppi di persone, di parlamentari che hanno deciso di lasciare il loro partito e il loro gruppo di provenienza. Conclusione, vale la candela il gioco di ridurre i parlamentari? Anche da questo punto di vista, nonostante i dubbi che si possono avere, personalmente continuo a dire no, non vale la candela, conviene tenerci 630 deputati e 315 senatori.
Io sono d'accordo con te, anch'io dico di no, e mi avvalgo anche, torno a pescare in questa raccolta che hanno fatto all'Espresso dei 100 nomi per il no, e voglio avvalermi di quanto afferma Massimo Teodori, che è uno storico, politico e giornalista, e il quale dice: con il taglio dei parlamentari tutto il potere va ai capi e la partitocrazia fa festa. Questo referendum è ispirato dall'ignoranza della storia politica e costituzionale italiana e dalla oscena identificazione tra le poltrone della casta e la rappresentanza democratica della nazione, ed esaspera gli antichi vizi aggiungendone di nuovi. Mi sembra abbastanza calzante.
Personalmente non sono d'accordo su nulla di ciò che dice. Ma sono 40 anni che non sono mai d'accordo con quello che dice Massimo Teodori, quindi non è una grande novità, diciamo. Questo forse è il più debole degli argomenti del no. È veramente il più debole in assoluto. Perché il controllo dei partiti non ha nulla a che vedere con il numero dei parlamentari. Perché l'abbiamo visto dal 1948 a oggi, abbiamo votato col sistema proporzionale cosiddetto puro, che puro non era, con il Mattarellum che aveva introdotto un semi maggioritario e che in fondo finora è stata la migliore legge elettorale che abbiamo avuto in Italia, e poi il Porcellum, il Porcatellum, il Rosatellum, insomma tutte queste altre varie schifezze di leggi elettorali che sono state fatte una dopo l'altra, una peggio dell'altra, devo dire. Cioè non è che la porcata definizione del suo di colui che ha steso il testo della legge, cioè Calderoli, non è che la legge elettorale voluta da Renzi dopo sia migliore, anzi è peggiore perfino di quella. E in tutti questi anni, sempre, con le preferenze, senza le preferenze, col collegio plurinominale, col collegio uninominale, col collegio a sei candidati, sono stati eletti esattamente i deputati e le deputate, i senatori e le senatrici che le segreterie dei partiti avevano deciso di eleggere. Qualche volta ne sarà sfuggito uno o due. Ma il numero dei parlamentari e la qualità dei parlamentari e l'onestà dei parlamentari e l'indipendenza dei parlamentari non c'entrano assolutamente niente. Lasciamo
benissimo,
da parte questo argomento, usiamone altri.
Ognuno, ma come dire, può espressamente dire la propria opinione.
No, certo.
E facciamo una pausa e ritorniamo a discuterne dopo. Vorrei portarti nell'attualità con le sardine, con il movimento delle sardine, con quanto ha affermato Mattia Santori, e poi abbiamo anche un contributo di una sardina, finalmente una voce femminile, ma tutto questo dopo la pausa musicale.
A tra pochissimo.
Pietro, ti avevo promesso che ti avrei fatto ascoltare il parere di Mattia Santori, il fondatore del Movimento delle Sardine, che comunque è presente anche qui a Roma, per cui poi ne parleremo. Allora, Santori, con il suo linguaggio attuale, dice che esistono una politica propagandistica che si riempie la bocca di promesse e una politica complessa che convince con i risultati. E c'è poi una politica discount che svende risultati, che rincoglionisce gli elettori facendo loro credere che si possa arrivare alla vetta della montagna senza fare fatica e senza spendere soldi. Ma io non ho mai creduto alla politica low cost, non mi fido degli accordi a scatola chiusa e gli argomenti di chi ha proposto la riforma puzzano di ipocrisia. Non è di certo autopunendosi che la politica riacquista credibilità. E mi sembra che lui tocchi un aspetto molto importante, che è quello della credibilità della politica, perché poi se vediamo le aule del Parlamento, del Senato deserte perché i parlamentari lì non ci stanno, quando poi ci sono delle discussioni molto importanti e le persone che vedono questa mancanza di presenza e quindi di attenzione alla cosa pubblica che loro dovrebbero amministrare, ma cosa devono pensare? E qui si dà di nuovo adito ai vari populismi, a chi cerca in maniera appunto veloce di convincere le persone che sia bene ridurre il numero dei parlamentari. Quello che dice Santori mi sembra che invece così ci autopuniamo in qualche modo, perché sicuramente insomma riduciamo la rappresentanza, riduciamo la nostra possibilità di essere democratici e rappresentati dal nord al sud, isole comprese. Poi più avanti sentiremo il contributo di Camilla Buitoni, che è una sardina romana, e quindi lei ci dirà perché vota convintamente no. E io, che sostengo sempre la voce delle donne, vorrei aggiungere anche un altro contributo, quello di Emma Bonino, che con Più Europa sta portando avanti la campagna per il no. Questo contributo lo prendiamo e ringraziamo Radio Radicale, che ci permette di mandarlo in onda. Ho un pochino anticipato quello che faremo tra un poco, non so, però ritorniamo al discorso della rappresentanza, che mi sembra molto importante, e a questa storia che io, perché Pietro, non ho ben capito. Cioè, l'Italia, ma è vero che è il paese con il più alto numero di parlamentari? No, no, non possiamo dire questo, l'abbiamo sentito prima, ce l'hai spiegato bene. Però potremmo dire che l'Italia ha la miglior rappresentanza, intesa come rapporto proprio numerico tra i cittadini e i parlamentari, perché se è così e dovesse invece vincere il sì, che cosa succederebbe di questo bel rapporto numerico che abbiamo adesso? Che sì, probabilmente arretreremmo tra tutti i vari paesi della Unione Europea, arretreremmo moltissimo e diventeremmo quelli forse con la peggior rappresentanza.
Ma se ho capito bene cosa intendi, allora dicevamo che l'attuale Camera dei Deputati è composta da 630 deputati, di cui 12 eletti nella circoscrizione esteri. Questo vuol dire, sulla base del numero di abitanti che secondo l'Istat c'erano nel 2018, cioè 60.483.973, significa che ogni parlamentare rappresenta 96.006 abitanti dell'Italia. Quindi vuol dire che è già un rapporto che si è modificato rispetto al passato, perché mentre i padri costituenti avevano stabilito, emesso nella Costituzione, che il numero dei parlamentari sarebbe stato variabile al crescere o al calare della popolazione, nel 1963 è stato messo un punto fermo e da allora il numero dei parlamentari è fisso. In realtà il numero dei parlamentari eletti dagli elettori residenti in Italia è cambiato, sono 12 in meno rispetto a prima, perché 12 vengono eletti nel resto del mondo. Quindi anche il numero di abitanti rappresentati da ogni parlamentare è cresciuto in questi anni, non solo per effetto dell'aumento della popolazione, ma anche appunto per queste modifiche. Quindi da un certo punto di vista una riduzione di rappresentatività c'è già stata. Ma qui si entra poi in un campo che diventa estremamente complesso e anche molto tecnico, perché ovviamente si dice la fotografia più fedele del paese la dà il voto proporzionale. Beh, sembra così, apparentemente uno dice già certo, tanti voti ha preso diviso per il numero dei posti disponibili, ecco che vengono fuori il numero dei parlamentari per ogni lista. Non è vero, purtroppo non è vero, perché dipende molto da una lunga serie di condizioni. Faccio solo due esempi per capirsi. In Italia, parliamo della vecchia legge elettorale proporzionale, quella che è stata in vigore fino al 1992, in cui per avere dei deputati bisognava riuscire a eleggere un deputato in almeno tre diversi collegi. Questo ha provocato due conseguenze. Una, che i partiti più grandi avevano bisogno di meno voti pro capite, diciamo così, ma nella proporzione che per eleggere un deputato democristiano negli anni 70 servivano circa 50.000 voti. Per eleggere un deputato liberale o socialdemocratico, che erano i due partiti forse più piccoli nell'allora Parlamento, ci volevano dagli 80 ai 100.000 voti, quindi il doppio quasi. Il costo, diciamo, elettorale di un posto alla Camera per un partito piccolo era quasi il doppio di un posto alla Camera per la Democrazia Cristiana o per il Partito Comunista, che ovviamente erano i due più grandi e quindi erano più facilitati. Non solo, ma questo ha provocato un paradosso. Nel 1972, le elezioni politiche, un partito, il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, sulla base dei voti ottenuti avrebbe avuto diritto a 42 deputati, ha avuto 0 deputati, perché è riuscito ad eleggere in modo diretto solo in due collegi in tutto il paese. Allora, anche in questo caso la rappresentanza è stata chiaramente falsata. Poi c'è il caso, vado al secondo esempio, del proporzionale puro che è in vigore in Spagna, dove è vero che il proporzionale è puro, ma il calcolo dei seggi si fa nell'ambito della circoscrizione elettorale. Tutti i resti vanno perduti. In Italia almeno tutti i resti confluivano nel collegio unico nazionale e lì veniva distribuita un'ulteriore quota di seggi. È chiaro che nel caso spagnolo la proporzione tra il numero di voti e il numero dei seggi non è rispettata. Non parliamo poi, è chiaro che col maggioritario succede come in Gran Bretagna, dove per molti anni il Partito Liberal Laburista col 18-20% dei voti riusciva a ottenere uno, forse due deputati. Lo stesso in Francia, il Front National di Le Pen, prima di esplodere con sua figlia, aveva di solito un deputato, cioè lo stesso Le Pen, nonostante avesse il 10, il 12, il 15% dei voti. Due presidenti degli Stati Uniti, prima George Bush Jr. nel 2000, poi Donald Trump nel 2016, sono stati eletti presidenti degli Stati Uniti nonostante avessero avuto meno voti dei loro avversari democratici. Quindi, insomma, il tema è enorme, complesso, sì. Non è facile da risolvere. Una cosa è certa, non esiste un metodo elettorale che garantisca una rappresentanza reale e fedele del paese.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Grazie per l'esaustiva risposta, veramente grazie, perché io poi su queste cose non sono molto ferrata, ma penso che come me siano tante le cittadine e i cittadini che possono fare confusione. Io avevo in mente come argomentazione per me stessa per votare no, mi dicevo è necessario fare una riforma elettorale prima di mettere mano alla Costituzione, forse è proprio necessario rivedere per esempio questa cosa importantissima della soglia di sbarramento, che mi pare che insomma no, c'è questa questione della proposta al 5%. E quindi quanta rappresentanza si perde, però questo te lo chiedo, secondo te potrebbe essere importante cambiare la legge elettorale per poi ritoccare, rimettere mano anche alla Costituzione, oppure sono due questioni completamente separate?
Secondo me sono due questioni completamente separate, così come stanno le cose oggi, nel senso che in realtà la cosa che avrebbe più senso sarebbe una riforma organica delle istituzioni, ma realizzata credo attraverso un'assemblea costituente in qualche modo, che porti a riformare il bicameralismo perfetto, perché sicuramente è un sistema poco funzionale quello attuale. Certo, la riforma Renzi del 2016 era pessima da tanti punti di vista, adesso non è il caso qui di ritornarci sopra, ci sono fatte tante...
E ce la ricordiamo bene.
Esatto, ci sono fatte tante discussioni. Insomma, non era quella, però l'idea che se si vuole mettere mano, si dovrebbe farlo in un disegno complessivo, dico solo una cosa, al di là del bicameralismo perfetto o imperfetto, tra l'altro, parentesi nella parentesi, alla Costituente si era discusso del fatto che 2/3 dei senatori venissero nominati dai consigli regionali. È stata una delle ipotesi vagliate alla Costituente, chiusa parentesi. Insomma, una riforma complessiva di tutta l'architettura che, per esempio, metta mano al fatto che in Italia abbiamo una produzione legislativa che è immensamente superiore a quella di tutti gli altri paesi. E questo comporta un gran lavoro del Parlamento, che sottrae deputati e senatori anche a tutta una serie di altri compiti. Quindi forse si tratterebbe, ecco, di lavorare anche su questo aspetto, fare meno leggi, possibilmente farle meglio, ragionate di più, non sull'onda delle emozioni, delle emergenze, eccetera, eccetera, e così liberare tutta una serie di energie. Vorrei solo fare poi un appunto sulla questione delle aule parlamentari deserte. Anche qui molte volte è pura propaganda, nel senso che vengono riprese immagini dell'aula della Camera o del Senato non durante le riunioni d'assemblea, ma durante, per esempio, le interrogazioni parlamentari o il question time. Interrogazioni parlamentari e question time sono, per regolamento, un rapporto diretto tra il parlamentare interrogante e il rappresentante del governo interrogato. E quindi, mentre quel parlamentare è lì ad ascoltare la risposta e a fare la sua replica, gli altri parlamentari stanno lavorando nelle commissioni. Per cui spesso c'è grande demagogia anche su questo. Un altro punto invece, e questo sì, andrebbe profondamente, radicalmente modificato, ma il numero dei parlamentari c'entra poco, anzi non c'entra niente, è il fatto che siccome si vota a raffica in continuazione proprio per via di questa ipertrofia legislativa, i parlamentari non seguono le votazioni, si limitano a guardare che cosa segnala il loro capogruppo e premono il bottone corrispondente. Allora qui torniamo al punto di partenza, riforma complessiva. Il numero dei parlamentari in questo caso c'entra poco.
Sì, guarda, sei d'accordo con Cecilia Strada, per esempio, l'ex presidente di Emergency. Lei dice: il mio è un no convinto, perché se il problema è la qualità del Parlamento bisogna votare meglio, non votare meno. E con questo io andrei a presentare i contributi di Camilla Buitoni delle Sardine Romane e di Emma Bonino di Più Europa, ringraziando ancora una volta Radio Radicale.
Buongiorno a tutti, sono Camilla Buitoni, ho 50 anni, vivo a Roma, dove sono molto impegnata nella politica cittadina in modo del tutto volontario. Sono stata e sono tuttora coordinatrice di una lista civica che alle ultime amministrative ha corso in coalizione con il centro-sinistra per il municipio in cui risiedo. Sono anche incidentalmente una sardina, gruppo a cui do una mano perché credo nella libertà di pensiero e nella capacità critica che le persone che hanno seguito questo fenomeno sono riuscite a dimostrare, ma a prescindere dalla mia appartenenza al gruppo delle sardine o al mio civismo, attivismo politico, da cittadina privata, da donna, da madre, da lavoratrice, da attenta conoscitrice della Costituzione, voto convintamente no al referendum che prevede il taglio dei parlamentari. Non c'è bisogno di una minore rappresentatività, ma di una rappresentatività di migliore qualità. I risparmi sono irrisori, è roba che getta fumo agli occhi di persone così attirate dalle sirene del populismo. Non bisogna diminuire coloro che ci rappresentano, anzi dobbiamo impegnarci tutti per riportare le persone a votare e ad eleggere quanti più rappresentanti possibili e di quanto maggior valore essi siano. No al taglio, sì alla qualità, al referendum voto no.
Ma io, come molti, aspettavo con curiosità l'inizio del dibattito, ho auspicato il grande dibattito che coinvolgesse l'opinione pubblica, ho auspicato sia dal presidente Fico che dalla presidente Casellati, quindi lo aspettavo con un po' di curiosità. E devo dire che sono rimasta a bocca asciutta vedendo due sedie vuote, che non è proprio il modo più corretto del confronto che sarebbe così necessario. Evidentemente c'è comunque un qualche disagio, e più di un disagio, insomma, tra i fautori del sì per questa cosiddetta sforbiciata senza senso, non perché il numero dei parlamentari sia scritto per tabulas, ma perché certamente può rientrare in una revisione complessiva delle funzioni del Parlamento e quindi della Costituzione, eccetera, eccetera, ma fatto così e in più spiegato normalmente con dei dati di risparmio. Ora, come tutti hanno ben calcolato, il dato di risparmio è un caffè all'anno per ogni cittadino italiano. E francamente questa motivazione non regge. E le conseguenze poi sarebbero ovviamente molto drammatiche, cioè collegi molto molto grandi che quindi solo diciamo i candidati con molti soldi possono affrontare, intere regioni dalla Basilicata, probabilmente la Sardegna, senza rappresentanza, senza che muti proprio niente sulla funzionalità del Parlamento che comunque è stata calpestata da anni e in più in questi due anni se ne è fatto veramente strame con l'uso e l'abuso dei decreti omnibus con tanto di fiducia, eccetera, eccetera. Quindi non mi pare una buona pagina per l'inizio di una campagna di informazione.
Beh, di cose ne abbiamo ascoltate e ne abbiamo dette tante. Forse è arrivato il momento di fare un piccolo riassunto per chi magari
bene,
si fosse messo in ascolto dopo.
Una piccola sintesi che poi appunto ci aiuta a chiarirci ancora meglio perché vogliamo votare no. Abbiamo detto se vince il sì, se dovesse vincere il sì, si tratterebbe di vero risparmio economico? A quanto pare no. Cioè non è questo il punto fondamentale. Abbiamo detto che il problema della rappresentanza democratica invece diventerebbe sempre più sostanziale e abbiamo detto che abbiamo dei timori rispetto all'evoluzione che questa riduzione potrebbe avere in futuro, anche perché non ci dimentichiamo che dalle prime voci su questo referendum e anche sulla una riforma che riguardi il Presidente della Repubblica sono venute dal governo giallo-verde e quindi quando arriva da destra questa richiesta della riduzione dei parlamentari io perlomeno vado subito in allarme. Abbiamo anche detto che l'Italia non è il paese con il più alto numero di parlamentari e che quindi il problema forse è quello di come far funzionare bene il Parlamento e il Senato piuttosto che ridurre la rappresentanza democratica. Diciamo che questi sono dei punti fondamentali. Un altro che abbiamo toccato è quello dell'efficienza del Parlamento, che appunto non è vero che il nostro sia un Parlamento poi di fannulloni, cioè le leggi vengono fatte, anzi ne vengono emanate fin troppe, il problema casomai sarà farle meglio, cercare di varare delle leggi più mirate. E poi l'efficienza del Parlamento, diciamo che siamo abbastanza certi, deriva anche da tutto il lavoro che i vari gruppi parlamentari svolgono e quindi uffici, collaboratori, eccetera, che sono un supporto necessario e che sarebbero tanti lavoratori che appunto perderebbero anche il loro posto. Poi possiamo ritornare un po' su quelli che sono i motivi dell'antiparlamentarismo che ha spinto questa richiesta, diciamo, di un referendum, che sono legati a un tipo di politica che naturalmente, essendo populista, cerca facili slogan, come dice Santori, e quindi è un po' il discount della politica. Ti dirò che tra i miei tanti dubbi, un altro pensiero che mi fa scegliere il no è che mi sembra che questo momento politico non sia proprio il migliore, il più adatto, il più alto, diciamo, della nostra democrazia, e quindi che non sarebbe, non è un buon contesto entro il quale inserire una riforma costituzionale, perché la Costituzione, no, la nostra Costituzione non si tocca. E questo è il mio pensiero.
Sì, la Costituzione non si tocca, però la Costituzione è toccabile e lo dice la Costituzione.
Sì,
Una parte
lo so.
è toccabile, perché i principi fondamentali, sappiamo bene, a partire dalla forma repubblicana dello Stato, ma non solo, non possono essere oggetto di revisione costituzionale. Quindi in
Sì.
realtà per manomettere quella parte, la parte iniziale sostanzialmente della Costituzione, quella dove sono elencati i diritti e i doveri fondamentali del cittadino, beh, per manomettere quella parte bisogna fare un colpo di Stato, che è una cosa un po' diversa ovviamente da un processo
Certo,
comunque
però non,
democratico.
scusa, ma non ci dimentichiamo che nel periodo fascista i seggi per i deputati furono ridotti proprio a 400, così come si vorrebbe fare adesso. E qui torna questo discorso di chi propone la riforma costituzionale? Chi? Come dicevi prima tu, allora una costituente dove vengono rappresentati tutti i partiti, quindi la voce di tutti i cittadini e di tutti i vari credo politici, mi sembra sarebbe sicuramente una buona cosa e sarebbe una garanzia per muoversi.
Stiamo attenti perché questo è un discorso molto, molto scivoloso,
In che
estremamente
senso?
scivoloso, nel senso che la prima proposta organica di riduzione del numero dei parlamentari è stata fatta nel 1997 dalla commissione bicamerale, quella strana cosa messa in piedi insieme a Berlusconi, sostanzialmente, che poi finì nel nulla tutto quanto, però comunque è da lì che si è cominciato a parlare seriamente. Di proposte ce ne sono sempre state, ma sono sempre cadute assolutamente nel nulla, non foss'altro perché la Democrazia Cristiana per prima non aveva alcun interesse a ridurre il numero dei parlamentari. Poi invece nel 97, quindi stiamo parlando di 23 anni fa, uscì una prima proposta. Ma la seconda proposta di riduzione del numero dei parlamentari arriva nel 2006, all'epoca del secondo governo Prodi, da un gruppo di parlamentari di centrosinistra, primo firmatario Luciano Violante, deputato dei DS e ex presidente della Camera. C'è da dire che questa proposta, che prevedeva 512 deputati e 186 senatori, quindi prevedeva più deputati della proposta attuale ma meno senatori, stava all'interno di un progetto più ampio di revisione costituzionale, progetto che però decadde perché la legislatura durò solo 2 anni e quindi non ci fu il tempo proprio di farlo arrivare neanche in prima lettura alla Camera. Fu approvata solo in commissione, ma ovviamente non ha avuto alcun valore. Però nel 2008, quindi governo Berlusconi, dopo le elezioni, viene presentata una proposta, un disegno di legge, il numero 1178 del 2008, che prevedeva esclusivamente un taglio dei parlamentari. In particolare, si legge nella relazione di presentazione di questo disegno di legge. In particolare si propone una modifica degli articoli 56 e 57, quelli di cui si discute oggi, della Costituzione, orientata a fissare in 400 il numero dei deputati e in 200 il numero dei senatori, con la riduzione in proporzione del numero dei parlamentari eletti nella circoscrizione esteri. Questa proposta, 2008, fu presentata da un gruppo di senatori, i cui primi firmatari erano Luigi Zanda, capogruppo del PD, e Anna Finocchiaro, precedente capogruppo del PD. Quindi, attenzione, sono temi che circolano, non solo in ambienti populisti, non solo in ambienti di destra. Per cui liquidarli semplicemente come è roba dei populisti, dei grillini e della Lega, è un non tenere conto di alcuni dati di fatto, che quindi, insomma, c'è tutta una storia dietro. Poi, certo, sono state fatte ulteriori proposte, per esempio Enrico Letta nel 2013, quando ebbe l'incarico per diventare poi Presidente del Consiglio dopo le elezioni del 2013, lui chiese di creare una commissione per le riforme e suggeriva, tra le altre cose, una Camera di 450 deputati. Quindi, insomma, sono temi di cui si discute da molti anni. Poi,
sì,
le motivazioni del sì e del no sono un'altra
cosa. Non ho dubbi che se ne discuta da tanto tempo, però a me resta sempre un certo timore addosso quando sento che si debba discutere di questi temi, perché appunto ridurre il numero dei parlamentari, ridurre il numero dei senatori o far sparire il Senato, risparmiare su questo da semplice cittadina che deve decidere se votare sì o no, mi sembra una questione non fondamentale, perché cerchiamo, dico io, di fare una buona politica, una vera politica, di far funzionare quelli che sono gli apparati dello Stato e magari ci possiamo, come dire, potremmo superare anche la voglia di toccare il numero dei senatori e dei deputati, perché forse non è quello il problema centrale dell'Italia.
Ma che non sia il problema centrale, sì, sono assolutamente d'accordo. Può darsi, non lo do neanche per certo, può darsi che nell'ambito di una riforma complessiva delle istituzioni parlamentari abbia senso anche ridurre il numero dei parlamentari. Può essere, non lo escludo. Però certo,
potrebbe essere, diciamo, non lo so, però allora c'è bisogno di una riforma di sistema, allora c'è bisogno proprio di rimettere mano, così come anche proprio la sinistra, insomma, no, aveva voluto la riforma del titolo quinto della Costituzione. Dopodiché, come dire, siamo tornati un pochino indietro, mi pare che ci siamo pentiti.
Io non lo so se i vertici dei partiti si sono pentiti. Io so che io come elettore sono fortemente pentito di aver votato nel 2001 secondo le indicazioni, appunto, del partito al quale facevo riferimento. Ho votato sì e mi rendo conto che ho votato una riforma costituzionale pasticciata che ha creato dei problemi enormi in tutta una serie di settori, a partire dalla sanità, di cui vediamo i frutti avvelenati anche in questi mesi. E certo,
esatto, e lo stesso tentativo si voleva fare per la scuola,
ecco,
quindi questo non ci fa stare tranquilli, però, almeno a me questo atteggiamento, ecco, diciamo, del non mi piace, non mi dà garanzie, non mi dà sicurezza. Allora, vogliamo sentire, dopo queste estenuanti diatribe tra me e te radiofoniche, vogliamo sentire il parere di un uomo e una donna che hanno mandato i loro contributi, e sono il professor Giovanni Fioravanti e Valeria Fedeli del PD. Anche per quanto riguarda il contributo di Valeria Fedeli, ringraziamo Radio Radicale per la possibilità che ci dà di mandarlo in onda.
Sono Giovanni Fioravanti. Al referendum sul taglio dei parlamentari voterò un no convinto. Non avallerò mai posizioni antiparlamentari, come è nello spirito di chi ha proposto il taglio. Inoltre è un no contro chi infanga il ruolo dei parlamentari e lo disonora come hanno fatto i cialtroni che hanno chiesto i 600 euro. È un no contro ogni forma di demagogia che scarica sulle istituzioni la colpa della propria pochezza e inadeguatezza a ricoprire un ruolo importante per la vita democratica. È un no contro chi vuole sostituire la democrazia rappresentativa con la democrazia diretta digitale, semmai per Costituzione. È un no perché la democrazia rappresentativa ha i suoi costi. È un no perché se si riduce la rappresentanza, si riduce la partecipazione. È un sì alla riforma morale che ogni partito e movimento deve promuovere al proprio interno, per selezionare uomini e donne competenti e oneste, uniche qualità richieste per servire il Paese e rappresentarci in modo davvero onorevole.
Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce.
È partita la campagna referendaria, giustamente, c'è un confronto tra posizioni diverse, il mio partito, lo dico anche per il Movimento 5 Stelle, deve essere presente e sostenere le proprie ragioni del sì, immagino, perché questa è la scelta che il Partito Democratico ha fatto quando ha fatto nascere questo nuovo governo, quando alla Camera, nella quarta votazione, nella seconda per la Camera ha votato sì, e per l'impegno politico che si è preso. Adesso, detto questo, dal punto di vista del merito, a una campagna referendaria si partecipa, si motivano le scelte del partito e del movimento. Considero veramente grave quanto è avvenuto, perché immagino che il livello di informazione, di costruzione di quella tribuna referendaria fosse stato condiviso, cioè c'erano i nomi che dovevano essere presenti. Sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle sono certa che i nomi delle persone che dovevano partecipare li hanno comunicati alla RAI.
Insomma, è più o meno un'ora e mezzo che stiamo chiacchierando e abbiamo tirato fuori tanti argomenti che abbiamo sicuramente rintronato le ascoltatrici e gli ascoltatori. Forse era questo il nostro obiettivo, rintontolirli fino a convincere ad andare a votare. No, non era questo.
No, era questo l'obiettivo. L'obiettivo era cercare di fare dei ragionamenti sui motivi del sì e i motivi del no. E come avete potuto ben capire, noi non siamo d'accordo. Cioè, anche se abbiamo deciso di votare no, però partiamo anche lì da due punti di vista diversi, ma questo va benissimo. È sempre importante, prima di esprimere un punto di vista, confrontarsi. Insomma, speriamo che tutto questo dibattito intorno al referendum, anche se, ti ripeto, io avrei preferito magari vedere un vero dibattito, quelle cose che non succedono più, non si vedono più in televisione, in radio magari forse di più, però sentir parlare un esponente del comitato del no e un esponente del comitato del sì è sempre costruttivo.
Sì, questo senz'altro, però vorrei tornare un attimo a una cosa secondo me molto importante che hai detto poco fa. Noi due siamo partiti da punti diversi, abbiamo seguito strade diverse e siamo arrivati alla medesima conclusione, e cioè votare no. Allora, qui c'è un'altra questione, che nella foga di una campagna che finora, da quello che si è potuto vedere, è stata tutta gridata e di pancia. Di argomenti ne abbiamo sentiti ben pochi in giro, nelle discussioni sui social, eccetera. C'è una cosa che viene continuamente rinfacciata all'una e all'altra parte, e cioè le cattive compagnie. Dice, ma tu voti no come Fontana, il presidente leghista della Lombardia? Voti no come Giorgetti? E altri ti rinfacciano. E tu voti sì come Zingaretti? Voti sì come Di Maio? Ecco, il punto è questo. In tutti i referendum, sempre, come voti, voti sì o voti no, sarai sempre in cattiva compagnia. E ci sarà sempre qualcuno che vota come te e che tu, francamente, vorresti vedere dall'altra parte. E però, oh, è lì e vota come te. E tu che devi fare? Rinuncia a votare? O peggio ancora, voti nell'altro senso perché qui c'è uno che ti fa senso? Beh, tanto ci sono anche quelli di là.
Bisognerebbe superare un po' queste tifoserie, questi ordini di partito e ragionare con le proprie teste e fare delle scelte in base a quello che ognuno di noi realmente crede e ritiene più giusto, perché non è il momento di farsi trascinare in scelte così importanti che riguardano la vita di una nazione intera.
Infatti, vogliamo ascoltare ancora un contributo?
Sì, certo, ascoltiamo il contributo per concludere, perché noi ci stiamo avviando alla conclusione della nostra trasmissione e del nostro, come dire, speriamo davvero di non avervi tediato. Abbiamo il contributo di Claudio Catalano, che è un attivista radicale che però anche orbita all'interno del PD e che si è dato molto da fare per questa campagna referendaria. Quindi ascoltiamo quello che ci racconta e diciamo, Pietro, che con questo ci salutiamo.
Sì, direi che mi sembra una buona conclusione di tutta questa nostra discussione, che forse è servita a chiarire le idee a qualcuno, speriamo. Io credo che a me le abbia chiarite ulteriormente le idee.
Sì, anche per me questo scambio è stato molto utile e proficuo come sempre. Diciamo che nonostante la fatica di percorrere certi ragionamenti, poi se ne esce arricchiti e spero anche che i nostri ascoltatori, ascoltando noi due tutte le nostre questioni, magari abbiano potuto farsi un'idea migliore del perché votare no al referendum. E detto questo, noi vi salutiamo. Ci risentiamo sempre su Radio Dalla Parte del Torto con le nostre trasmissioni, anche con il nuovo palinsesto che sta partendo ora, e quindi ci ritroverete lì, vero Pietro?
Assolutamente, il palinsesto sta prendendo forma in questi giorni e verrà arricchito man mano di nuovi contenuti, di nuove voci, di nuovi pensieri. Insomma, abbiamo ancora tanto da raccontare, come canta il poeta, e vabbè, però non concludo come conclude la canzone, perché forse è poco radiofonico, diciamo, detto da noi, sì. Detto da Guccini vabbè. Si può, ma noi no. E allora lasciamo la parola al nostro amico Claudio Catalano e con questo chiudiamo ricordandovi: si vota domenica e lunedì, votate, votate, votate e soprattutto votate no.
Votate no il 20 e il 21 al referendum. Mi raccomando, sostenete le vostre idee sempre, perché è importante informarsi, è importante confrontarsi. A presto!
Si dice che sostanzialmente bisogna tagliare i parlamentari perché nel 1963, quando fu fissato il numero attuale, non esistevano ancora le regionali, che quindi adesso ci sono le assemblee regionali e anche quelle europee. E io a questo punto rispondo che gli argomenti di cui si occupano le assemblee europee e regionali sono diversi tra loro proprio per la diversità dell'elettore. Esiste ancora uno Stato italiano con le sue competenze che spesso confliggono con quelle regionali, perché la riforma del titolo quinto fatta per frenare l'avanzata socialista è stata fatta male. Si parla poi dei vantaggi del sì. I danni enormi e irreparabili di una vittoria del sì non possono essere accettati sulla base di un timore personalissimo. Piuttosto il no dovrebbe convincere tutto l'arco parlamentare a trovare un accordo non imposto con il ricatto del governo. Non si barattano istituzionali che devono valere per tutti con quale ministero. La Costituzione è fatta per durare a lungo, molto più di un governo. Infine, anche io ho votato sempre sì ai precedenti referendum costituzionali e a distanza di anni non sono contento delle pesanti ricadute per il Sud seguite alla sventurata riforma del titolo quinto su cui poggiano le attuali richieste di autonomia differenziata. Questo mi ha insegnato che non è possibile far rientrare il dentifricio nel tubetto una volta che ne sia uscito. Anche questa volta la maggiore perdita di rappresentanza sarà a carico del Sud, con la Basilicata che perderà il 54%, l'Umbria il 50%, la Calabria il 40%, contro un taglio medio del 36,5%. Il Nord aumenterà la sua rappresentanza in Parlamento. Questa controriforma non migliora, ma peggiora la selezione dei parlamentari, perché i capi partito potranno inserire nei posti buoni i loro fedelissimi, a partire da avvocati, commercialisti, igienisti dentali e quanti siano disponibili a schiacciare un bottone senza troppe domande. Ma questo non ridurrà la litigiosità tra i partiti, perché se uno vuole il MES, ad esempio, e l'altro no, gli schiacciabottoni ubbidiranno, creando il solito sconquasso. E in più il Senato, con la metà dei parlamentari, avrà grossissime difficoltà a far funzionare le commissioni. Con i correttivi, tra virgolette, poi avremo la stessa situazione della Nuova Guinea, altro che paesi occidentali evoluti. Con il sì occorre anche modificare l'articolo 83 della Costituzione, che disciplina l'elezione del capo dello Stato e che prevede il voto di 60 delegati regionali che non sono stati ridotti. Non c'è che dire, è un bel capolavoro. Insomma, i partiti che non sono capaci di modificare se stessi e le loro scelte dei candidati, alla fine pensano di modificare la Costituzione e questo non risolve un bel nulla.